Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone.
Emma salì alle camere. Nella prima non c'era ombra di mobilia, ma la seconda, la camera nuziale, aveva un letto di mogano in un'alcova a cortine rosse. Una scatola incrostata di conchiglie adornava il cassettone. E sullo scrittoio, accanto alla finestra, si vedeva infilato in una caraffa un mazzo di fiori d'arancio legato da nastri di seta bianca. Era un mazzo da sposa, il mazzo dell'altra. Lei lo guardò. Charles se ne accorse, lo prese e andò a portarlo in soffitta. Mentre seduta in poltrona, lì intorno stavano sistemando la sua roba, Emma pensava al suo mazzo da sposa, chiuso in una scatola di cartone. E immersa in fantasticherie, si domandava che sorte gli sarebbe toccata, se per caso lei fosse morta. Nei primi giorni si diede a escogitare mutamenti, tolse i globi dai candelieri, fece mettere una nuova carta da parati, ridipingere la scala e disporre panchine in giardino intorno alla meridiana. Si informò anche come fare per avere una vasca con zampillo e pesci. E poi suo marito, sapendo quanto le piacesse andare a spasso in carrozza, trovò un boc d'occasione che, una volta provvisto di fanali nuovi e parafanghi di cuoio trapunto, parve quasi un tilbury. Così lui era felice. E non si curava di nient'altro al mondo. Un pranzetto a due, a sera una passeggiata nella via centrale, un gesto della sua mano sui capelli, la vista del suo cappello di paglia appeso alla maniglia della finestra e una quantità di altre cose che Charles non aveva mai sospettato piacevoli costituivano ora la sua ininterrotta felicità. Non poteva impedirsi di toccare continuamente il suo pettine, i suoi anelli, il suo scialletto. Talvolta le stampava bacioni sulle guance o le copriva di bacetti rapidi il braccio nudo, dalla punta delle dita alla spalla. E lei lo respingeva, tra sorridente e irritata, come si fa con un bambino che ci si avvinghia addosso. Prima di sposarsi, Emma aveva creduto di essere innamorata. Ma la felicità che avrebbe dovuto scaturire da quell'amore non era venuta. Certo doveva essersi sbagliata, pensava. E cercava di scoprire che cosa in realtà si intendesse nella vita con le parole felicità, passione ed ebbrezza, che nei libri le erano parse così belle. Aveva letto Paul e Virginie e aveva sognato la casetta di bambù, il negro Domingo, il cane Fidel, ma soprattutto la dolce amicizia di un bravo fratellino che, arrampicandosi su alberi più alti di campanili, ti va a raccogliere frutti rossi o corre scalzo sulla sabbia portandoti un nido d'uccello. Quando ebbe 13 anni, il padre volle condurla di persona in città per metterla a studiare in convento. Lungi dall'annoiarsi in convento, sulle prime gustò la compagnia delle suore che per divertirla la portavano nella cappella alla quale, attraverso un lungo corridoio, si giungeva dal refettorio. Giocava pochissimo durante la ricreazione, capiva bene il catechismo ed era sempre lei che rispondeva alle domande difficili del vicario parrocchiale. Vivendo, insomma, senza mai uscire dalla tiepida atmosfera delle aule e in mezzo a quelle donne dalla carnagione pallida che stringevano rosari dalla croce di rame, si assopì dolcemente nel languore mistico che esala dai profumi dell'altare, dal fresco delle acquasantiere e dal fulgore dei ceri. Invece di seguire la messa, guardava nel suo libro le immagini devote dall'orlo azzurro e amava la pecorella smarrita, il sacro cuore trafitto da frecce acuminate o il povero Gesù che sulla via del Calvario cade sotto la croce. Tentò, per mortificarsi, di rimanere un'intera giornata senza mangiare e escogitava di fare qualche voto. Quando andava a confessarsi inventava piccoli peccati per rimanere più a lungo là, in ginocchio nell'ombra, con le mani giunte, il volto contro la grata sotto il bisbigliare del prete. Certe espressioni come fidanzato, sposo, amante celeste e nozze eterne, frequenti nelle prediche, le smuovevano impreviste dolcezze dal fondo dell'anima. Quando sua madre morì, nei primi giorni pianse molto. Si fece fare un memento con i capelli della defunta e in una lettera spedita a casa, traboccante di tristi considerazioni sulla vita, chiedeva di venire a suo tempo sepolta nella medesima tomba. Quel brav'uomo di suo padre pensò che stesse male e venne a trovarla. Emma provò un interiore appagamento nel sentirsi di colpo approdata a quel prezioso stadio ideale delle esistenze pallide che i cuori mediocri non possono conoscere. Si lasciò allora scivolare in meandri lamartiniani, sentì arpe sui laghi, canti di cigni morenti, piogge di foglie e vergini pure che assurgono al cielo, e la voce dell'Eterno che discorre nelle valli. Se ne stancò, non lo volle ammettere, continuò per abitudine, poi per vanità, e con sorpresa alla fine si sentì pacificata, senza più tristezza nel cuore che rughe sulla fronte. Le monache, che si erano tanto illuse sulla sua vocazione, si accorsero con notevole sbalordimento che la signorina Rouault dava segno di sottrarsi alla loro sollecitudine. Infatti era stata talmente oppressa da liturgie, ritiri, novene e sermoni, indottrinata a tal punto sul culto dei santi e dei martiri, così riempita di buoni consigli per la modestia del corpo e la salute dell'anima, che fece come i cavalli troppo tirati per le briglie. Si fermò di colpo e il morso le sgusciò dai denti. Quel carattere così concreto fra tanti entusiasmi, che aveva amato la chiesa per i fiori, la musica per le parole delle romanze e la letteratura per le esaltazioni passionali, recalcitrava davanti ai misteri della fede. E tanto più si ribellava contro la disciplina, elemento ostico alla sua natura. Quando il padre la tolse dal collegio, a nessuno dispiacque che se ne andasse. La superiora trovava anzi che negli ultimi tempi Emma avesse mostrato scarso rispetto per la comunità. Rientrata a casa, sulle prime trovò piacevole dare ordini ai sottoposti, ma in seguito prese a noia la campagna e rimpianse il convento. Quando Charles andò ai Bertaux per la prima volta, lei si sentiva profondamente delusa, senza più niente da imparare, negata ormai a possibili emozioni. Ma l'ansietà d'un nuovo stato, o forse il nervosismo che le causava la presenza di quell'uomo, erano bastati a convincerla che fosse finalmente sua quella meravigliosa passione fino ad allora vaga e planante nel fulgore dei cieli poetici come un grande uccello dalle piume rosate. E adesso non poteva capacitarsi che la calma in cui viveva fosse la felicità tanto sognata. A volte pensava che erano tuttavia proprio quelli i più bei giorni della sua vita, la luna di miele, come si usava dire. Per gustarne la dolcezza probabilmente avrebbero dovuto andare verso paesi dai nomi sonori, dove i primi giorni di matrimonio trascorrono in torpori più soavi. Sui sedili della diligenza, sotto tende di seta azzurra, si sale al passo per irte stradette ascoltando il canto del postiglione, e la montagna rinvia l'eco con le campanelle delle capre, il frusciare sordo della cascata. Quando il sole tramonta, in riva ai golfi si respira il profumo dei giardini di limoni. La sera, poi, sulla terrazza delle ville, tutti soli, con le dita allacciate, si guardano le stelle progettando il futuro. Le pareva che certi luoghi dovessero produrre felicità, quasi che la felicità, pianta connaturata a un dato suolo, altrove crescesse macilenta. Perché non poteva affacciarsi al balcone d'uno chalet svizzero o relegare la sua tristezza in un cottage scozzese con un marito in giacca di velluto nero a falde lunghe, stivali flosci, cappello a punta e polsini? Forse avrebbe desiderato poter fare tutte queste confidenze a qualcuno, ma come esprimere un disagio inafferrabile che muta d'aspetto come le nuvole, turbina come il vento? Le mancavano le parole, l'occasione, l'audacia. Eppure, se Charles l'avesse voluto, se ne avesse concepito il sospetto, se per una sola volta quello sguardo fosse venuto incontro al suo pensiero, le sembrava che dal suo cuore si sarebbe sprigionata un'improvvisa ricchezza, come i frutti maturi cadono dalla pianta se si allunga la mano. Ma quanto più il nodo della loro esistenza si stringeva, tanto più in lei si accentuava un distacco interiore che glielo rendeva estraneo. La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede e vi sfilavano le idee più comuni nel loro aspetto più dimesso, senza alcun lievito d'emozione, d'umorismo, di fantasia. Non gli era mai venuta la curiosità, diceva, ad andare a teatro a vedere gli attori di Parigi, al tempo in cui abitava Rouen. Non sapeva né nuotare, né tirare di scherma, né usare la pistola. E nemmeno riuscì un giorno a spiegargli un termine d'equitazione in cui si era imbattuta in un romanzo. Ma un uomo non doveva sapere tutto, eccellere nelle più varie attività, iniziare la moglie ai dinamismi della passione, alle raffinatezze della vita, a ogni genere di mistero. E invece lui non insegnava niente. Niente sapeva e niente sperava. La credeva felice. E lei provava rancore per quella sua calma così solida, per quella sua greve serenità, per quella stessa felicità che era lei a dispensargli. A volte Emma disegnava, ed era per Charles un gran divertimento starsene lì in piedi a guardarla china sul cartoncino, che strizzava gli occhi per vedere meglio il lavoro o arrotondava con il pollice palline di mollica di pane. Quanto al piano, più le sue dita ci volavano sopra, più lui si estasiava. Batteva sui tasti con naturale disinvoltura e trascorreva tutte le gambe, dalle basse alle alte, senza interrompersi mai. Così, riscattato da lei, il vecchio strumento dalle corde stridule si faceva sentire fino in fondo al paese se la finestra era aperta. E sovente l'aiutante dell'ufficiale giudiziario, che passava per la strada principale a testa nuda e scarpacce di feltro, con tanto di ingiunzione in mano, rimaneva lì, ad ascoltare. Questo non impediva che Emma fosse una saggia padrona di casa. Mandava ai malati la parcella con letterine ben scritte che non parevano fatture. La domenica, se c'era pranzo qualche vicino, sapeva come mettere insieme una pietanza originale. Presentava su foglie di vite piramidi di prugne Regina Claudia. Riversava dai vasetti su un piatto le marmellate e progettava perfino di procurarsi gli sciacquabocca di fine pranzo. Tutte cose che fruttavano a Bovary non poca considerazione. E anche Charles, avendo una simile moglie, finiva per stimarsi di più. Mostrava con orgoglio in sala due piccoli schizzi dovuti alla sua matita, che, fatti montare da lui in larghe cornici, ora pendevano da due lunghi cordoni verdi contro la tappezzeria. All'uscita dalla messa lo si vedeva sull'uscio di casa con certe belle pantofole a piccolo punto. Rincasava tardi, alle 10, talvolta a mezzanotte. Voleva cenare. E siccome la domestica si era già coricata, toccava a Emma servirlo. Lui si toglieva la finanziera per mangiare più a suo agio. Elencava le persone che aveva incontrato, una per una, i paesi dove era stato, le ricette che aveva scritto. E, soddisfatto di sé, mangiava quanto restava dello stracotto. Si sbucciava il formaggio, sgranocchiava una mela, vuotava la caraffa, poi raggiungeva il letto, si allungava di schiena e prendeva a russare. Avendo conservato a lungo l'abitudine del berretto da notte di cotone, il fazzoletto gli scivolava via sulle orecchie, così i capelli al mattino gli si arruffavano sul viso, chiazzati dalla pelugine bianca del cuscino, i cui lacci si allentavano nel corso della notte. Portava sempre stivali massicci, solcati sul collo del piede da due profonde pieghe sbieche, confluenti alle caviglie, mentre la restante tomaia proseguiva dritta, tesa come su un piede di legno. Lui diceva che erano proprio una provvidenza per la campagna. In questo genere d'economie sua madre lo approvava. Veniva, sì, a trovarlo come un tempo, quando a casa sua c'era stata qualche burrasca più violenta del solito. Ma la signora Bovary madre sembrava prevenuta contro la nuora. Le trovava una certa prosopopea data la loro condizione. Legna, zucchero e candele fondevano come neve al sole, nemmeno fossero dei marchesi. E quella montagna di braci accese in cucina sarebbe bastata per 25 pignatte. Metteva in bell'ordine per lei la biancheria negli armadi e la istruiva a tener d'occhio il macellaio quando consegnava la carne. Emma si adattava a simili lezioni. La signora Bovary non gliele risparmiava. E parole quali «figliola mia» e «mamma cara» sfrecciavano dal mattino alla sera, accompagnate da un breve fremere di labbra mentre si scagliavano contro ambedue espressioni soavi con voce vibrante d'ira. Al tempo della signora Dubuc, l'anziana madre sentiva ancora di essere la preferita, ma ormai l'amore di Charles per Emma era un tradimento che le sottraeva la tenerezza di lui. Era l'irruzione su un territorio di sua appartenenza. e osservava la felicità del figlio con il silenzio triste di chi, caduto in miseria, guardi dai vetri un'allegra tavolata nella sua casa d'un tempo. Con l'aria di chiacchierare di cose passate, gli andava ricordando tutte le sue fatiche, tutti i sacrifici sopportati, e mettendoli a confronto con le sventatezze di Emma, concludeva che adorarla in modo così esclusivo era tutt'altro che ragionevole. Charles non sapeva che cosa rispondere. Rispettava sua madre e amava infinitamente sua moglie. Se il giudizio dell'una gli appariva infallibile, l'altra gli sembrava irreprensibile. Dopo che la signora Bovary se n'era andata, si azzardava fra mille titubanze a riprendere negli stessi termini una o due osservazioni fra le meno impegnative che aveva colto dalle labbra della mamma. Emma, dimostrandogli con una parola che si sbagliava, lo rispediva ai suoi malati. Secondo certe teorie, che le sembravano buone nonostante tutto, lei pretese di essere innamorata. Al chiaro di luna, in giardino, ripeteva tutte le rime appassionate che poteva ricordare a memoria, e fra un sospiro e l'altro cantava per lui qualche malinconico adagio. Ma alla fine si ritrovava tranquilla come prima, e Charles non ne usciva né più turbato né più innamorato. Dopo alcuni consimili tentativi di far sprizzare una scintilla dalla pietra focaia del suo cuore, e del resto incapace di comprendere ciò che non provava, come di credere a quanto si sottraeva alle forme convenzionali, si convinse facilmente che la passione di Charles non aveva più niente d'eccezionale. Le sue espansioni si erano fatte regolari, ed era aura fissa che la stringeva a sé. Un'abitudine, come tante altre. Un dolce contemplato dalla lista, dopo la monotonia della cena. Un guardiacaccia, che il signor dottore aveva guarito da una polmonite, aveva regalato a Madame una piccola levriera di razza italiana. Lei se la portava dietro nelle passeggiate, perché usciva qualche volta per starsene un minuto in solitudine e non ritrovarsi sempre sotto gli occhi quell'eterno giardino e la polvere della strada. Si spingeva fino alla faggeta di Banvie, vicino al padiglione abbandonato che sorge sull'angolo del muraglione dalla parte dei campi. Nell'antico fossato, fra le erbe, ci sono canne altissime delle foglie taglienti. Cominciava col guardarsi intorno per vedere se mai qualcosa fosse cambiato dall'ultima volta. Ritrovava al loro posto le digitali e i rafani selvatici, la parata delle ortiche intorno ai pietroni e il mosaico dei licheni lungo le tre finestre cui scuri eternamente sbarrati marcivano e si sbriciolavano sul telaio arrugginito. Il suo pensiero, privo d'una direzione precisa, sulle prime vagabondava a caso, come la levriera, che si lanciava in vasti rondò nei campi, abbaiava le farfalle gialle, dava la caccia ai musaragni, o mordicchiava i papaveri sul limitare d'un campo di grano. Poi le sue idee si mettevano lentamente a fuoco, e seduta sull'erba che rintuzzava con la punta del parasole, Emma si ripeteva:
«Perché, Dio mio, mi sono sposata?»
Si domandava se non ci sarebbe stato modo di incontrare un uomo diverso per diverse combinazioni del caso, e si sforzava di immaginare quali avrebbero potuto essere quegli avvenimenti non avvenuti, quel tipo diverso di vita, quel marito che non conosceva. Non tutti, infatti, erano come il suo. Poteva trattarsi di un uomo bello, brillante, distinto, attraente, come dovevano essere i mariti che le sue antiche compagne di convento avevano trovato. Che cosa facevano ora? In città, con il frastuono delle strade, il brusio dei teatri e le rutilanti sale da ballo, conducevano esistenze da dilatare il cuore e far fiorire i sensi. Ma lei, la sua vita era fredda, come una soffitta con la finestrella a nord. E la noia, ragno silenzioso, tesseva la sua tela nell'ombra, in ogni angolo del suo cuore. Ripensava alle feste delle premiazioni, quando saliva sul palco per ricevere le piccole corone. Con la treccia, il vestito bianco e gli scarpini di coppale, appariva piena di grazia. E quando tornava al suo posto, i signori si chinavano a farle i complimenti. Il cortile era pieno di carrozze. Da dentro le venivano cenni affettuosi. Passava il maestro di musica e la salutava con la custodia del violino. Com'era tutto lontano, tanto lontano. Chiamava Jalì, se la prendeva fra le ginocchia, le passava le dita sulla testina affusolata dicendo:
Su, dai un bacio alla padrona, tu che non hai dispiaceri.
Poi si inteneriva, osservando l'espressione malinconica di quell'animaletto slanciato che spalancava la bocca in un pigro sbadiglio. E paragonandolo a sé, continuava a parlargli come ad una creatura afflitta che si voglia consolare. Giungevano di tanto in tanto folate di vento, brezze marine che, avvolgendo di colpo l'altopiano della regione di Co, recavano fino ai campi lontani una frescura salata. A filo di terra i giunchi sibilavano e a tratti le foglie dei faggi rabbrividivano stormendo, mentre le cime, ondeggiando senza requie, propagavano all'intorno il loro vasto mormorio. Stringendosi lo scialle intorno alle spalle, Emma si alzava. Nel viale un lucore verde, filtrato dal fogliame, illuminava la coltre di muschio che sotto i suoi piedi scricchiolava un po'. Il sole volgeva al tramonto. Il cielo era rosso fra i rami e la teoria degli alberi, tutti uguali, sembrava un oscuro colonnato stagliato sull'oro del fondo. Sentiva un brivido di paura. Chiamava Jalì. Rientrava presto a Tost per la via maestra. Si lasciava cadere in una poltrona e per tutta la sera non apriva bocca. Verso la fine di settembre, tuttavia, qualcosa di straordinario piombò nella sua vita. Fu invitata alla Vaubyessard dal marchese d'Andervilliers. Segretario di Stato durante la Restaurazione, il marchese, tentando di rientrare nella vita politica, andava preparando da tempo la sua candidatura alla Camera dei Deputati. D'inverno si dava senza risparmio a distribuire legna e al Consiglio Generale si lanciava in continue e infervorate richieste di strade per il suo circondario. Durante la canicola aveva avuto un ascesso in bocca e Charles, come per miracolo, l'aveva guarito con un preciso colpo di lancetta. Il segretario, inviato a Tost per pagare l'operazione, la sera riferì di aver visto ciliegie stupende nel giardinetto del medico. E poiché i ciliegi crescevano stenti alla Vaubyessard, il signor marchese chiese a Bovary qualche taglio da innesto. Si sentì obbligato a ringraziarlo di persona, vide Emma, la trovò una personcina graziosa, con un garbo nel saluto che non era certo da contadina, tanto che al castello si ritenne, con un invito alla giovane coppia, di non eccedere indegnazione né, d'altra parte, di fare un passo falso. Un mercoledì, alle 3, i coniugi Bovary, saliti nel loro boc, partirono per la Vaubyessard, con un grosso baule assicurato sul retro e una cappelliera sistemata di lato. Charles aveva anche uno scatolone tra le gambe. Arrivarono al crepuscolo, quando i lampioni del parco cominciavano ad accendersi per far luce alle carrozze.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.